Allora, è bello poter vivere la comunione fraterna perché siamo in un tempo dove tutti gli episodi che stanno avvenendo intorno a noi ci stanno quasi isolando, stanno tendendo a in qualche modo renderci sempre più dipendenti da predicatori virtuali, predicatori che hanno sicuramente un grande raggio di azione, ma che in qualche modo non possono sostituire quello che è la comunione fraterna. Nei primi tempi della Chiesa, fino a che vivevano nelle catacombe, nascosti o nelle proprie case, non c'era neanche la persecuzione, ma il riunirsi insieme, l'essere insieme, è una forza grandissima della Chiesa, ecco perché viene combattuta ed ecco perché abbiamo bisogno di superarla in qualunque modo. Grazie a Dio per i mezzi tecnici, ma non rimaniamo nella freddezza di un rapporto virtuale, ma cerchiamo, limitatamente alle restrizioni che ci vengono date, di poter vivere la benedizione dell'essere tutti insieme, appassionatamente, tutti insieme in questa impresa incredibile di Dio. E per un'impresa incredibile Dio ha scelto delle persone incredibili, meravigliose, ognuno di voi. È strano pensarlo, perché ognuno di voi tante volte potrebbe aver esaurito persino la propria autostima, avrebbe potuto vivere qualunque dimensione tremenda di tempesta. Ma Dio continua a credere che ognuno di voi è un miracolo irripetibile, un miracolo particolare della sua grazia, della sua potenza, della sua presenza. E quindi abbiamo bisogno non di convincere Dio. Ecco, tante volte trovo tante persone che dicono: ma io non ho più pregato, ma io non ho più fatto niente per Dio, ma io... Ma quello che Dio vuole farci semplicemente ricordare è che Lui ha fatto tutto quello che era necessario, che Lui ha preparato, Lui ha compiuto e che il suo desiderio è quello che ce ne rendiamo conto e nella misura in cui ce ne rendiamo conto riprendiamo una forza, un'attività, una prospettiva e riusciamo miracolosamente a uscire da quelle dipendenze o da quelle false consolazioni che non sono il Consolatore, non sono lo Spirito Santo, ma sono surrogati che tendiamo poi a cercare a destra e a sinistra. Alcuni potrebbero avere anche il colore o la forma di religiosità, ma chi ha conosciuto Gesù non può accontentarsi di surrogati, di vernice religiosa, neanche di emozioni, perché questa è un'altra modalità con cui oggi noi vorremmo essere stimolati dal sistema in cui viviamo, qualcosa che ci coinvolga emotivamente in maniera forte. Ma sapete, dopo questi sconvolgimenti emotivi, dopo gli appassionamenti umani, non resta quasi niente, mentre questa passione profonda per Dio è opera dello Spirito Santo che sta lavorando nella tua vita, sta cercando di portarti a una intimità con Dio, intimità, vicinanza. Potremmo stare a pregare 3-4 ore al giorno e non avere coscienza della presenza di Dio dentro di noi. Come potremmo pregare 10 minuti ed essere pienamente consapevoli? Capite? Non c'è un lavoro mentale, non c'è una meritocrazia, non c'è una reciprocità nel senso se io faccio questo, Dio fa quest'altro. No, Dio ha fatto perché ha deciso di amarci, ha deciso di perdonarci, ha deciso di graziarci, ha deciso veramente di metterci il paradiso dentro e questa è una decisione che difficilmente potrà cambiare. A meno che noi non lo desideriamo, a meno che qualcuno di noi non desideri andare all'inferno, allora Dio, per il libero arbitrio che ci ha dato, permetterà pure che possiamo scegliere la distanza da Lui. Ma ricordatevi, Dio crede in voi. Ecco, dopo questa breve piccola premessa, volevo condividere quel brano che Dio mi ha messo sul cuore per questa mattina. È un brano molto conosciuto. In Isaia 40, al verso 29, anzi, leggiamo dal 28, anzi, dal 27. Un cioccolatino tira un altro. Chissà perché, quando vedo una guantiera, una scatola di cioccolatini, sono pericoloso, diciamo. Ne prendo uno e poi subito sono indotto a prenderne un altro. Allora me lo devono levare davanti, perché se no il gusto, il palato mi chiama a consumarli tutti. E così sono alcuni versetti. Uno ne vede uno, dice: ma quest'altro è ancora più forte. E nonostante tutto quello che si sta facendo per smantellare, ci sono studiosi che studiano giorno e notte per dimostrare che la parola di Dio non è una verità. Neanche dal punto di vista storico, dal punto di vista dei ritrovamenti dei vari papiri, dei vari pezzi, delle vari rotoli del Mar Morto, di altre. Ci sono persone, chiaramente capite bene, ispirate da chi, che stanno tutta la loro vita per dimostrare che la Bibbia non è un libro a cui riferirsi, a cui ispirarsi. E tante purtroppo hanno un grosso seguito. E questo è drammatico perché? Non perché la Bibbia bisogna leggerla in maniera bigotta, in maniera quasi umana, come spesso cerchiamo di fare nel mondo evangelico, specialmente prenderla alla lettera. Ecco, per quella è lettera, mentre le parole di Dio sono spirito e vita. Dobbiamo entrare nello spirito della lettera. Mentre molti invece continuano a leggere la scrittura come se fosse un manuale delle giovani marmotte, come se fosse un libro di normativa civile, penale, senza capire che è ispirata, c'è un'ispirazione, c'è un desiderio di Dio di farci comprendere quello che Lui è e quello che Lui ha fatto, e tante cose non servono se non ci aiutano a comprendere, a scoprire di più il carattere di Dio. E quindi dicevo, la scrittura viene denigrata, viene veramente disprezzata, viene annullata, ma continua a essere un libro meraviglioso che può, se ascolta nella mansuetudine, beati quelli che ricevono la parola che è stata piantata in loro con mansuetudine, che può salvare le loro anime. Questa accoglienza ci permette ancora di fare sì che questo libro, che diventa un libro obsoleto o un libro fonte di conflitti e di contestazioni, e il mondo evangelico è pure molto esperto nelle contestazioni nel nome di Dio. Come a dire, diamo più valore a quello che noi abbiamo capito di Dio che a Dio. E questa è una logica perversa, perché Dio esiste non perché noi lo pensiamo. Lo Spirito Santo non esiste perché noi lo nominiamo. Noi possiamo veramente umilmente accoglierlo, e tante volte ci accorgiamo che proprio quando noi siamo nella massima fragilità, Lui è nella massima potenza di libertà. Perché? Perché si contrista facilmente, perché? Perché non è al nostro servizio, ma cioè, non siamo al suo servizio, ma è lui al nostro servizio solo se ce ne accorgiamo e solo se ci lasciamo rivelare, se ci lasciamo parlare, se abbiamo desiderio non di costruirci un'immagine, non di costruirci un Dio per come ci conviene. Oggi va di moda la religiosità di qualunque genere, anche quella estrema, come vanno di moda gli sport estremi, dove c'è un grande rischio. Anche ci sono religiosità estreme, ma quello che è importante è la sincerità che Dio ci chiede quando siamo davanti a Lui, davanti alla Sua parola. E dice così dal 27: perché dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia vita è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio? E credo che questa sia una domanda che ognuno di noi si pone, come a dire: perché succedono alcune cose? Perché Dio qua? Perché Dio là? Ma dovremmo arrivare a dire: perché Dio ha lasciato Adamo peccare? Ecco perché gran parte delle conseguenze che noi viviamo nella nostra dimensione di rivelazione di Dio è il fatto che siamo entrati in un mondo corruttibile, in un mondo dove esistono le malattie, in un mondo dove esiste la morte, dove esistono veramente ancora i demoni, dove esistono tutti i pericoli, tutta la precarietà che l'uomo ha scelto. E forse, anziché dire perché tutto questo, dovremmo dire: grazie a Dio che nonostante tutto non ci hai abbandonati alla nostra scelta di incredulità, alla nostra scelta di onnipotenza, perché sapete che proprio questo è stato il grande problema, la grande trappola in cui Adamo, Eva e tutta l'umanità è caduta, quella di dire: non ho bisogno di Dio, io sono Dio. E questo ancora tante volte è quello che acceca le menti della maggior parte delle persone che sono intorno a noi, quest'idea di essere loro Dio, neanche più di credere in una patria, neanche più di credere in una nazione, in un popolo, ma io sono bastevole a me stesso, io sono Dio. Ma questa domanda, questa richiesta che qui in Isaia è espressa, parla di questo problema, di questa difficoltà a capire quello che succede. Continua col verso 29: non lo sai tu, non l'hai mai udito, il Signore Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, e la sua intelligenza è imperscrutabile. Anche qui una cosa importante, è importante capire che non possiamo capire tante volte. È importante capire che non possiamo fare una teologia che spieghi tutto perfettamente. Dio ci dà la possibilità di conoscere in parte profetizzare. Poi ci sarà un momento in cui conosceremo come siamo stati conosciuti. Ma in questo momento, perché Dio non ci spiega tutto? Uno, perché dovrebbe chiaramente poi scontrarsi con la limitazione delle nostre capacità mentali. Quindi se la rivelazione dovesse essere basata sulla razionalità, sull'intelligenza, sarebbero privilegiati i più intelligenti, mentre mi sembra che la scrittura proprio dica al contrario, che i più privilegiati sono non gli stupidi o gli stolti, ma i piccoli, i semplici, quelli che anziché cercare di arzigogolare, di cercare con la mente di capire, io ero uno di questi purtroppo, e questo mi è costato tanta sofferenza, tanta depressione, tanto dolore, perché volevo essere Dio, volevo capire ogni cosa, fino a che non ho detto: Signore, mi fido, anche se non capisco, tante cose non si sono sbloccate nella mia vita. E dicevo, è bello scoprire che Lui è imperscrutabile, cioè non possiamo arrivarci con gli strumenti umani. E per me veramente tante volte mi viene da ridere, anzi dovrei dire da piangere, quando vedo delle persone che usano le loro categorie umane per discutere delle cose di Dio, mentre Paolo, chiaramente la stessa scrittura ci dice che dobbiamo trovare, adattare parole spirituali a realtà spirituali, mentre noi trattiamo spesso la Bibbia, le cose che dice, con una logica puramente umana, e facciamo un sacco di danno a noi stessi e agli altri. Nel nome di Dio facciamo un sacco di male. E allora Dio è imperscrutabile, ma la cosa meravigliosa è che Dio si è rivelato. E la rivelazione non è un teorema, non è un'equazione che solamente i più furbi e intelligenti possono capire, ma la rivelazione di Dio è Cristo. È Cristo in noi, è la nuova vita, è una rinascita interiore. E questo è importante che lo comprendiamo, perché anche se tante volte come evangelici recitiamo mille volte quel versetto, chi è in Cristo è una nuova creatura, c'è una nuova creazione. siamo di un altro mondo. Tante volte la nostra mente è ancora così comando nella nostra vita, i nostri sentimenti sono così dominanti che ci perdiamo questa bellissima identità meravigliosa, immagine di Cristo, nella quale troviamo ogni cosa, nella quale possiamo scoprire tutti gli strumenti per progressivamente rinnovare la nostra mente, che tante volte dopo la conversione, sì, ha un momento, come dico sempre, di flash dove si sta meglio, ma poi c'è un atterraggio bruschissimo perché ci accorgiamo che nella conversione non cambia la nostra mente, cambia il nostro spirito, diventiamo nuove creature con una mente work in progress, quindi con una mente che deve veramente liberarsi da tanti modelli, anche religiosi, anche veramente deformati da una religiosità legalistica, deformati da tante cose, da tante idee, per entrare nella scoperta meravigliosa di quello che Dio ha fatto. Ed è bella questa immagine che Dio non si affatica e non si stanca. Noi invece ci affatichiamo e ci stanchiamo perché viviamo ancora in un corpo fisico. Abbiamo tanti problemi irrisolti, abbiamo tanti dubbi e conflitti, tante volte non comprendiamo quello che avviene, però quello che Dio ci chiede è quello di fidarci di Lui questa mattina. E in particolare, dice il verso 29, penultimo verso di quello che avevo sentito, egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è sposato. Spossato. In tutte e due i casi, diciamo. Perché si è spossati tante volte proprio nelle relazioni. Si è spossati proprio nella difficoltà di vivere una relazione, un confronto. Ecco perché oggi tutte le chiese o vanno verso il formale o vanno verso il super carismatico, cioè un modo dove non ci si incontra umanamente come persone, come esseri senzienti, e quindi si bypassano i problemi, mentre incontrandosi tante volte ci si stanca di se stessi, ci si stanca di non cambiare, ci si stanca che l'altro non cambia, ci si stanca delle diversità. E intanto Dio è proprio specializzato in mettere assieme persone con la testa diversa, proprio perché vuole fare scoprire che il denominatore non è un pensiero unico, come il mondo un po' sta cercando di creare, un pensiero dominante unico. No, il denominatore è l'essere uniti, riconciliati, diversità riconciliata, diversi ma in Cristo capaci di diventare complementari, non conflittuali, complementari, cioè come a dire: che bello marito che tu sei diverso da me, che bello moglie che tu la pensi diversamente da me in certe cose. Se la vediamo dal punto di vista solo umano è una tortura. E ogni volta, tante volte, staremo tutta la vita a cercare, magari a pregare Dio: Dio, ti prego, cambia la testa di mio marito, cambia la testa di mia moglie, senza capire che Dio vuole cambiare noi. In primis, vuole modificare il nostro modo di relazionarci con l'altro. Perché? Perché la diversità diventi una ricchezza. Perché? Perché si impari il gioco di squadra, cosa che è difficilissimo nel nostro paese, per quanto la nazionale, a parte qualche perdita ultimamente, credo che non abbia vinto, ma la squadra significa che tutti quanti giocano insieme, non c'è uno che gioca e gli altri che stanno a guardare. Il senso della squadra, dell'essere insieme in rapporti, in relazioni impegnate, questa è Chiesa, non è una dimensione così, ok, senza impegno, non ti preoccupare, senza impegno, se mi viene, se mi sento, se mi va, se ho la rivelazione, magari verrò all'incontro, magari mi sentirò parte di... No, oggi stiamo andando verso questa dimensione dove bisogna sentire delle cose, ma l'atmosfera è densa di tensioni, di difficoltà, quindi non sentiremo, se non Crediamo fermamente che il progetto di Dio, nonostante le chiese sono andate in tilt, si sono divise, continuano a combattersi, la famiglia naturale ancora peggio, sta diventando una specie in estinzione, dico spesso, Dio continua a credere nel progetto famiglia, continua a credere nel progetto chiesa. È impossibile fargli cambiare idea. Qualcuno chiaramente ha creato poi teologie dove Dio ha immaginato famiglie di ogni genere, di ogni tipo, di ogni specie, di ogni, senza più una logica spirituale, però dico questo significa sostituirsi a Dio, mentre Dio continua a credere che possiamo funzionare, che possiamo imparare e che possiamo soprattutto superare le afflizioni, gli ostacoli, i test che la vita ci riserva come cristiani, già come esseri umani, ma come cristiani voi sapete che siete iscritti a un corso molto più elevato, dove, ah, dice io non lo sapevo, se lo sapevo non mi convertivo. Come cristiani siete iscritti a una scuola molto più grande, che non è semplicemente arrivare a sopravvivere economicamente o arrivare, diciamo, a sposarsi, ma è realmente santificarsi, cioè scoprire sempre di più quella libertà meravigliosa che è costata la vita di Cristo e che Dio ci ha donato dentro e che ci chiede di vivere in parte. E così velocemente, e andando verso il centro, la conclusione di questa esortazione, il verso 30, che era quello che mi veniva in mente. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Si alzano a volo come le aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen. E qui c'è una realtà importante che in qualche modo è stata sottolineata poc'anzi, la corsa, il correre. Tante volte siamo veramente in una dimensione di vita dove si fa la staffetta, dove si corre sempre, e se non si corre nel senso di impegni pratici, tante volte si corre con i pensieri, con le ossessioni, con le preoccupazioni, con tutti i film mentali che ci facciamo. Corriamo, 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 e tante volte questa corsa, intanto la corsa può essere espressione sicuramente di una necessità. Ecco, io non mi posso fermare al lavoro, devo correre, non mi posso fermare in famiglia, devo correre. Ma può essere anche espressione di un bisogno di ricerca. Tante volte noi corriamo da un'esperienza all'altra, corriamo da una realtà a un'altra nel tentativo di trovare pace, di trovare soddisfazione, di trovare successo, di trovare realizzazione, di trovare gratificazioni più grandi. Ecco, tutti quelli che diciamo sono inseriti in questo sistema di corsa, stiamo correndo tutti quanti, e forse al nord si corre ancora di più che al sud da un certo punto di vista, ma anche qui si corre, perché chi non corre, ripeto, nella realtà e magari si sta chiuso in casa, corre con la mente e corre con dei pensieri che tante volte possono diventare persino distruttivi per lui, per le persone che gli stanno accanto. Quindi siamo tutti in corsa, perché in qualche modo noi siamo stati creati per correre. Però correre, perché correre? Verso dove correre? E questa è una realtà importante che questa mattina brevemente il Signore ci vuole fare mettere a fuoco. Sicuramente abbiamo bisogno di correre la corsa santa, chiamiamola così. Cioè una corsa che ha veramente non solo degli obiettivi validi, ma che per essere corsa ha bisogno veramente che ci alleggeriamo. protendendoci in avanti, liberandoci del peccato, del fallimento che così facilmente ci avvolge, correte verso la meta che vi è messa davanti. Ecco, questa corsa è importante e richiede che ognuno di noi sia capace di correre veramente insieme a Dio. E questa è la differenza tra i due tipi di giovani che qui la scrittura poi definisce. E quando dico giovani non stiamo parlando solamente anagraficamente, ma tutti quelli che vogliono vivere una fede giovanile, una fede veramente rinnovata, che vogliono ritornare al primo amore, hanno bisogno di comprendere che questo comporta delle modifiche, delle trasformazioni. Non è strano che l'ultimo italiano, ogni volta, qualche volta qualche premio lo becchiamo, che ha vinto la corsa dei 100 metri e che sembra sia in questo momento l'uomo più veloce del mondo, a un certo punto scopriamo che ha dato forza a tutte le sue risorse attraverso un mental coach, cioè qualcuno che è andato a aiutarlo a risolvere in un modo o in un altro, perché sappiamo che le risoluzioni umane sono sempre relative, però sono risoluzioni già, a fargli risolvere il problema del conflitto che aveva con suo padre. Quindi, ma che c'entra? C'entra qualunque conflitto, qualunque ferita, qualunque trauma che ci portiamo dal passato, ci può impedire di correre, e non di correre alle Olimpiadi, quelle, ma di correre quella corsa che Dio ci ha messo davanti, perché magari alla partenza tutti quanti scattiamo, tutti quanti, zam! Io sono stato uno di questi, alla partenza, quando mi sono convertito sotto la tenda, come diceva mia moglie, nel lontano 1975, appena realmente ho scoperto questa dimensione, ho messo il turbo con lo Spirito Santo e sono partito in avanti sparato. Però mi aspettavano al varco tutte le mie ferite, tutte le mie aree non rinnovate, tutte le mie parti traumatizzate, che chiaramente a un certo punto, dopo questa corsa frenetica che... Figuratevi che nei primi anni, 2 o 3 anni, abbiamo fatto qualche 8 o 9 traslochi, come a dire andiamo di qua, andiamo di là, pure con tutta la famiglia e con tutta... Ma dopo questa corsa frenetica ho dovuto scoprire che dentro, sì, c'avevo Dio, ma la mia mente mi condizionava. Quindi, pur essendo un giovane, diciamo, nella fede, pur affaticandomi nel Signore, mi sono stancato, ho vacillato, sono crollato e sono entrato in un atteggiamento come a dire: no, questa corsa non è per me, non sono adatto ad essere uno sportivo per Dio. Quindi dopo un periodo di grande corsa, di grandi risultati, di grandi obiettivi, sono come crollato, siamo, perché poi essendo coppia evidentemente questo si è riflesso anche nella coppia, sono crollato in un senso di scoraggiamento, di abbattimento, di depressione, di crisi, di malattie mentali ancora peggiori di quelle che avevo prima di quando ero convertito. Proprio sono passato attraverso la crisi più profonda che Dio mi ha fatto comprendere che era collegata ancora al fatto che io, sì, avevo ricevuto questa vita nuova, avevo ricevuto questo tesoro meraviglioso, avevo ricevuto questa identità, ma non ne avevo una grande rivelazione. Sì, c'è stata la rivelazione iniziale, ma non ne avevo preso possesso. C'era stata l'intuizione di questa terra promessa interiore, ma non era ancora entrato per conquistarla e mangiarne i frutti migliori. E quindi da lì è iniziato tutto un processo dove, se da una parte volevo fermarmi e dire basta e continuare solamente per forza d'inerzia, e tanti cristiani oggi, riconosco come lo sono stato per tanto tempo, continuano per forza d'inerzia, ecco, rimangono allo stato infantile e spirituale, E lì poi dominati sempre dalle crisi, dalle divisioni, dai conflitti, quando Paolo dice siete ancora dei bambini, nonostante tutto, nonostante da tempo doveste essere già adulti, e quindi sono stato per tanti anni così, un bambino capriccioso, un bambino che qualunque cosa non gli andava si tirava indietro, un bambino che in realtà cercava più l'approvazione degli altri, e quindi nella misura in cui gli altri poi non ti approvavano quanto tu avresti voluto, ti sentivi non più in sintonia, ti sentivi di andare, di cambiare, fino a che non ho capito che il problema ero io, fino a che non ho capito che quello che mi impediva di correre, quello che mi impediva di arrivare dove Dio mi stava volendo portare, non era quella chiesa, quell'altra chiesa, ma ero io, erano le mie ferite, avevo bisogno veramente di fidarmi di Dio, avevo bisogno veramente di cominciare a guarire dal dolore, dalle ferite infantili, avevo bisogno veramente di cominciare a considerare reale la vera unica gratificazione, cioè la presenza di Cristo in me. Mentre non che non la consideravo fondamentale, cioè la consideravo fondamentale magari nel momento della lode, ecco, in quel momento era come se Dio diventasse il tutto, e sinceramente lo davo, sono nato come worship leader e quindi lì veramente era tutto per Dio, tutto per Dio, tutto per Dio, però poi finita la lode, atterrato nella realtà, nella mia mente era tutto per altre cose, tutto per altre dipendenze, tutto per altre gratificazioni, con questa specie di scissione, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, con situazioni assurde che non hanno impedito a Dio di usarmi, attenzione, non hanno impedito a Dio di essere strumento, che potessi essere strumento per altri, però hanno reso me un cristiano molto fragile, molto instabile, capace sempre di vivere nella depressione, nello scoraggiamento, nell'ossessività, nello scrupolo, e perché così, e perché non era così, e se facevo così forse sarebbe stato meglio qui e lì e sopra, dico io, un rimuginatore seriale, cioè proprio poi all'esterno come stai? Oh, grazie a Dio, bene, pace fratello, alleluia, alleluia, però dentro con questa tormenta incredibile, perché? Perché in qualche modo non riuscivo a fidarmi dell'opera di Dio in me, non riuscivo veramente a credere che in Dio potevo realmente essere rifocillato totalmente, non un momento, totalmente, non incapace di lasciare alcune dipendenze per le quali tante volte avevo detto questo non va, questo lo devo lasciare, questo mi distrugge, ma non bastava dire mea culpa, mea culpa, mea culpa, ho dovuto cominciare a dire mea grazia, mea grazia, mea grazia, ho dovuto cominciare a scoprire, ecco perché tante volte ci sono degli ambienti che non ti aiutano a cambiare, perché in qualche modo ti stanno addosso dicendo tu devi fare questo, ah se non hai fatto questo, ah punizione, ah entra in punizione, ah ti levo il telefonino, ah fai così, ah stai facendo ancora pornografia, allora cioè, ci sono gli ambienti che insistono quasi come se noi potessimo cambiare con il nostro sforzo mentale e diventare giovani che corrono e poi si bruciano, come tante volte succede in tanti movimenti, che i giovani sono una potenza grandissima e non sto a fare nomi, ma anche io, i giovani erano una potenza grandissima e poi si sono spenti, si sono bruciati. Perché? Perché in qualche modo mancava questa comprensione interna, c'era il carisma, c'era la forza, c'era il primo amore, c'era, ma mancava la rivelazione che ti dà la stabilità, che ti dà la resilienza, si dice in termini psicologici, cioè la capacità di resistere poi alle tempeste, ai test, alle difficoltà della vita. La Bibbia appiccicata in testa a versetti non funziona quando sei poi nel dolore più profondo, quando c'è un lutto, quando c'è qualcosa, una malattia che non avevi previsto, quando c'è qualcosa attraverso la quale non saresti voluto passare. E a meno che non fai parte di quelli che estraniandosi persino dalla realtà, continuano a dichiarare, proclamare, decretare, mentre stanno morendo e muoiono continuando a decretare. Dico, cioè, sarebbe un poco più realistico dire: ok, Signore, io credo nella guarigione, ma non è una cosa che tu qua hai scritto, tu devi, tu qua, tu là, e poi andarsene con l'amarezza, come se Dio ci ha tradito, come se Dio ci ha deluso, come se Dio non ha fatto quello che dicevamo noi. No, Dio ti sta portando a una dimensione di rivelazione dove tu possa correre nel riposo. Sembra una contraddizione, perché di solito si corre nell'ansia. Dico, occuparti senza preoccuparti. È un miracolo, non è possibile, non è umano. Ma perché voi pensavate che Dio vi aveva chiamato a qualcosa di umano? Se dovevate fare delle imprese umane, raggiungibili semplicemente con la logica, la strategia, la capacità imprenditoriale, queste cose, Dio avrebbe chiamato altre persone, avrebbe chiamato te. O anche forse tu hai queste capacità, ma non sono sufficienti a farti correre. E per quanto ce la metta tutto, arriverai un momento in cui vacillerai, cadrai. E non è questo il problema. Il problema più grave oggi non è per quelli che vacillano e cadono, è per quelli che vacillano, cadono e non si rialzano. Questo è il problema, perché il giusto cade 7 volte al giorno, ma si rialza l'ottava. La trappola più grande non è il cadere, non è il vacillare, non è l'essere fragili, ma cadere poi nella incredulità, cioè il non sperare più, non avere fiducia nel progetto di Dio, nelle promesse che per fede e pazienza si possono ereditare. E questo è il peccato più grande. Infatti il verso 31, e vado alla conclusione, ma quelli che sperano nel Signore, qui non sta dicendo neanche credono, sta dicendo sperano, sperano, come a dire hanno una ancora per la loro anima che si chiama speranza, acquistano nuove forze. Ed è incredibile, tante volte a me sembra veramente di essere distaccato da Dio, a me sembra di essere estraniato, perché tante volte noi pensiamo che Dio è un pensiero, un concetto, e tante volte lo coltiviamo come se dovesse essere quasi un'ossessione, un pensiero fisso, ah, oggi non ho pensato a Dio. Ma Dio è molto di più di un pensiero, Dio è entrato in simbiosi con te, tu respiri Dio, tu vivi in Dio anche quando fai le cavolate, Dio è con te, non si scandalizza delle cavolate che fai, Dio continua a considerarti suo figlio, sua figlia a tutti gli effetti, solo che chiaramente magari soffre nel vedere che stai facendo di male o stai facendo male a qualcun altro. Ma la cosa incredibile è che questa possibilità di vivere con Dio non è una sorta di lavoro mentale per cui tu dici devo stare attento, devo pregare almeno 3 ore al giorno perché se no perderò il contatto con Dio. No, il contatto con Dio ce l'hai, devi assolutamente sperare, fidarti di questo contatto e coltivarlo. La preghiera, come dico sempre, non è un modo per convincere noi o convincere Dio, è la consapevolezza di una realtà che è dentro di noi, di un rapporto, di una relazione che Dio ha voluto stabilire con noi e che Dio continuamente è pronto a sviluppare in ogni momento, dopo ogni caduta, dopo ogni fallimento. Dio è sempre a fare il tifo per te, a consolarti, il consolatore, ma a consolarti rialzandoti e riproponendoti nell'obiettivo dove Lui ti vuole portare. E qualcuno fa l'esempio del navigatore satellitare. Quante volte andiamo fuori strada? Io sono esperto, poi tante volte i navigatori non sono molto chiari, alcuni io butterò il TomTom ora, ma userò qualche altro, Waze, Google Map, qualche altro, perché ogni tanto non si capisce bene dove ti porta. Però la cosa importante del navigatore qual è? Che ricalcola il percorso. Quindi, come a dire, anche se vai fuori strada, anche se sei andato, anche se ti senti in questo momento fuori strada, che non stai correndo verso dove Dio ti vuole fare correre, Ricordati che lo Spirito Santo ricalcola il percorso, non ti dice ok, te la sei voluta tu, sei andato fuori strada, ormai hai finito il percorso, come dire, terminato il percorso. No! Ricalcola, e quindi questo è incredibile, poter uscire dai loop dove entriamo e cominciare realmente nuovamente a vedere un'indicazione che ci dice di lì, questa è la strada, vai per essa, smettila di commiserarti, smettila di prenderti con gli altri, prendertela con gli altri, smettila di rimuginare, smettila di fartela pagare, smettila di essere deluso degli altri, smettila di essere deluso da te stesso, smettila veramente di criticare, sparlare, rimuginare, smettila di avere risentimento e fidati, fidati, entra nuovamente nel percorso che io ho con te e allora diventerai nuovamente un giovane che spera. Una persona che spera comincia a superare una delle malattie meno gravi della disperazione, che è la pigrizia, perché quando tu non speri di ottenere risultati, dico sempre, ovviamente ti impigrisci, chi me lo fa fare, tanto non cambia niente, tanto, tanto è sempre lo stesso, tanto no! Andiamo contro questa rassegnazione, andiamo contro questo discorso che ci costringe a vivere nel percorso sbagliato, negli atteggiamenti sbagliati. Smettiamola di pensare che Dio dice ok, sei fatto così, lo so che non ci puoi fare niente, statti così. No, Dio sa che puoi cambiare, e cambiando puoi riprendere velocità, perché il fardello del fallimento che così facilmente ti avvolge ti appesantisce, mi appesantisce. Se io, nonostante i risultati che ho raggiunto, nonostante le centinaia di persone che rianimo psico-spiritualmente, cioè come una specie di rianimatore, tante volte veramente incredibile, mi arrivano persone sull'orlo del suicidio, sull'orlo della distruzione, sull'orlo di non so che cosa, nella pazzia più estrema, e dico Signore, cosa posso fare? E c'è una rianimazione, c'è una guida soprannaturale, ecco, al di là di qualche farmaco, ma c'è qualche cosa che mi aiuta ad aiutare. Però se io comincio a non avere speranza, se io comincio a alimentare un risentimento, se io comincio a commiserarmi, se io dopo essermi arrabbiato, anzi devo dire che io mi arrabbio molto di più di prima, perché prima non sapevo cosa fosse la rabbia, ora veramente sono capace di arrabbiarmi in una maniera incredibile, veramente di diventare diabolico in una frazione di secondo. Però il miracolo è che poi non tramonta il sole, il miracolo è che dopo realmente ritorna quello stato di pace, di benedizione, di amore, di riconciliazione, che mi permette di non entrare in depressione, mi permette di non andare contro tutti, mi permette di non creare un ministero Mauro Dragna Ministries e mandare a quel paese tutti gli altri. Questo perché Dio mi rialza. Ci alziamo in piedi. Questo perché Dio mi rialza, questo perché Dio mi dà il coraggio di credere, mi dà il coraggio di sperare nel Signore e acquistare nuove, ma nuove da dove? Da qualche galassia mi arriva un raggio laser con la forza? No, dal mio di dentro, lì, fratello, sorella, c'è la speranza, c'è la forza, c'è la risposta. Cristo è la risposta dentro di te. C'è veramente l'alternativa, c'è il ricalcolo dello Spirito Santo per un percorso che forse ti avrebbe fatto perdere meno tempo, che forse ti avrebbe fatto meno ferite in testa, ti sei sbattuta la testa al muro, potevi evitarlo, ma piuttosto che piangere su quello che poteva essere, fai la persona umile che accetta anche i propri limiti, perché io non accettavo neanche di poter sbagliare, quindi quando sbagliavo me la dovevo fare pagare. Accetta il tuo limite, accetta il tuo sbaglio, accetta che sei santo, perfetto dentro, ma ancora fragile emotivamente, umanamente, work in progress, dicevo poco fa, e allora lì puoi riprendere, lì acquisti nuove forze e ti alzi in volo come le aquile. Che bella questa immagine! Ci sono tante metafore, ci sono tanti aneddoti, ci sono tanti racconti di come l'aquila, per esempio, si difende da un uccello che gli becca il collo. Cosa fa l'aquila? A un certo punto non si mette a cercare di buttarlo via l'uccello, forse sono i corvi o qualche altro tipo di uccello che la disturba, la vorrebbe, perché chiaramente l'aquila non può girare la testa fino a dietro, ma comincia ad alzarsi in volo fino al punto di toccare delle altitudini dove gli altri uccelli muoiono, dove le cose che si sono attaccate a te non sussistono. Ed è questo che Dio ti sta dicendo. Non ti sta dicendo molla l'osso, non ti sta dicendo smettila di peccare, non ti sta dicendo guai a te se pecchi, non ti sta dicendo, ma ti sta dicendo vola in alto, figlia mia, vola in alto, figlio mio, lasciati trasportare in una dimensione dove quelle cose che non si staccano, quei pesi che ti appesantiscono e ti impediscono di correre, potranno veramente allentarsi e tu correrai, acquisterai nuove forze, ti alzerai in volo come le aquile, correrai senza stancarti e camminerai senza affaticarti. Perché? Perché in qualche modo lo stai facendo con la energia sua che opera potentemente in te. Non lo stai facendo con la forza di volontà, non lo stai facendo per la paura di quello che dirà il responsabile, non lo stai dicendo per la paura della delusione, non lo stai dicendo per la paura del giudizio degli altri, non lo stai dicendo perché questo ti farà retrocedere nel tuo desiderio di essere un leader, ti farà squalificare e non ti farà arrivare al posto dove vuoi arrivare. Lo stai facendo perché realmente percepisci la potenza e l'amore di Dio in una maniera nuova. E chi ti potrà separare da questo amore? Chi ci potrà separare da questo amore? Ci ricorda l'apostolo Paolo. Dicevo, vogliamo riflettere un attimo su questa realtà e pensare realmente come ci troviamo in questa immagine di chi corre ancora ma vacilla, cade, o forse ha vacillato ed è caduto e non si rialza, o di chi comincia a sperare nuovamente, comincia a mettere davanti a sé la speranza come un'ancora dell'anima e comincia veramente a credere che può attingere a delle risorse nuove dentro. Ecco, noi tante volte ci aspettiamo, incontro tante persone che dicono aspetto che Dio mi risponda, aspetto che Dio mi liberi da questo male, da questa ossessione, da questo problema. E io prima tante volte a spiegargli che il problema non è l'ossessione, non è quella cosa che Dio chirurgicamente prenderà e leverà quel pensiero ossessivo, quel disturbo, ma quella è conseguenza di un disturbo più profondo, che è perdita della speranza. E quindi questa mattina abbiamo bisogno di ritrovare speranza. Abbiamo bisogno di sperare in Dio, nella sua opera in noi, in quello che Lui ha compiuto, per poter correre in una maniera diversa verso gli obiettivi che Dio ci ha dato. Correre verso veramente l'eternità, correre verso le braccia del Padre, correre come Paolo, dimenticando le cose che gli stavano dietro, correva in avanti come se potesse afferrare Gesù. E ce l'aveva dentro, ma e sembra una contraddizione. Noi ce l'abbiamo, ma lo dobbiamo afferrare. Ma è così, è inutile che lo ribadisca. Chi ha sete beva, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. L'acqua della vita c'è, il dono c'è, la volontà è importante che ci sia, ma il prendere ha a che fare con la speranza, con la fede, che tu non sei a capolinea, non sei caduto, non hai vacillato, sei caduto e ormai stai lì a lamentarti dei pezzi rotti, della crisi, ma sei qualcuno che può rialzarsi e riprendere a correre, riprendere a volare, per usare la espressione dell'aquila, alzarti sopra le difficoltà, vedere tutto da una prospettiva nuova, vedere tutto da una prospettiva diversa. E io voglio pregare in questo momento per ognuno di voi, nelle varie situazioni in cui percepisco vi trovate, perché c'è chi si è stancato di correre, c'è chi veramente sta vacillando e sta in qualche modo pensando: non ce la faccio più, sto cadendo, non resisto più, non penso di resistere più. E c'è invece chi sta imparando a correre con Dio, a correre nel riposo, a correre nella speranza, nella fede. E se sei uno di questi, Dio ti vuole aiutare veramente a uscire fuori dalla stasi, dall'immobilismo, dalla rassegnazione, dal fatalismo, dalla paura di non farcela, dalla paura che ormai non potrai essere più lo stesso. Ma è così, tu non potrai essere più lo stesso, dico sempre, perché quegli equilibri non sono stati sufficienti a farti superare l'esame, ma tu puoi essere migliore, migliore, con equilibri più veri, più spirituali, con una intimità maggiore con Cristo che ti permetterà di superare l'esame successivo. Non ti spaventare, io c'era un tempo in cui dicevo: mamma mia, cioè, questo esame che ho fatto questa volta, spirituale sto parlando, vabbè, quando facevo gli esami università o altre cose, specializzazione, mi spaventavo, mi dicevo, ma non erano poi tante, alla fine la cosa peggiore è che potevano bocciarmi. Ma quando ho cominciato a fare esami con Dio, è come se veramente ogni volta che mi succede un esame più difficile, dico: Signore, mamma mia, ma una cosa così difficile, una cosa così tremenda, non la potevo mai immaginare che succedesse proprio a me. E poi sotto sotto mi ricordo: ma non sei tu che stai facendo l'università dell'amore, non sei tu che ti sei iscritto a questo corso. E allora perché ti meravigli che ci sono esami che richiedono che tu scopra di più il mio amore? Perché se tu non scopri il mio amore, questi esami non li superi né ora né mai. Se tu non scopri questo amore, non resisti neanche ad essere una coppia unita. Tu sfasci come hanno sfasciato i tuoi fratelli, fratelli carnali, fratelli in carne, ma anche fratelli spirituali. Oggi nella Chiesa ci sono tante separazioni, si fallisce, non ci se la fa più. Ma perché? Perché non si crede, non si riesce a fidarsi. E allora voglio pregare per ognuno di voi nelle situazioni in cui vi trovate, o di paralisi, o di blocco, o di smuovimento, vacillamento, perché possiate veramente entrare in questa dimensione dei giovani che sperano nel Signore e si alzano in volo come le aquile, corrono e non si affaticano, camminano e non si stancano. Signore, è meraviglioso il fatto che tu hai un progetto e ci hai chiamati figli dell'eternità. E il progetto tuo non è solamente di farci vivere questi 70, 80 anni, 90 anni nel migliore dei modi, non è semplicemente il progetto di farci andare avanti così tanto per tirare a campare, come si suol dire. Ma grazie perché tu ci hai iscritto all'università dell'amore, e grazie perché tu ci hai messo tutte le risorse dentro, per cui tante volte non abbiamo bisogno di pregare per convincerti, abbiamo bisogno forse di pregare per convincerci che già la risposta è in noi, che già la soluzione, che già la forza di riprenderci, di riguardare avanti, di cambiare prospettive dentro di noi. Perché tu non solo, Signore, vuoi che impariamo a correre senza vacillare o cadendo e rialzandoci velocemente, ma tu vuoi che impariamo a diventare strumenti della tua veramente benedizione, del tuo messaggio, della tua riconciliazione, perché, Signore, mentre noi magari viviamo le crisi, le difficoltà, le persone intorno a noi vivono l'inferno ed è ben altra cosa. Forse possono apparentemente stare meglio di noi, ma se non hanno te, non hanno la vita. E noi abbiamo la vita. E ti ringraziamo per questa vita preziosa in Cristo, che spesso non valorizziamo, ma ti chiediamo non solo di valorizzarla, ma di farcene portavoci per gli altri, Signore. Portavoci per tutti quelli che sono intorno a noi, che sono disperati, che non hanno alternativa, non hanno Dio, hanno perso l'immagine di Dio, forse lo stanno ricercando, ma aspettano qualcuno che gli annunci una buona novella. Chi andrà per noi? Chi manderò? Dice il Signore. E lo Spirito Santo vorrebbe che fossi tu volontariamente a dire: manda me, Signore. Vado io. Anche con le mie ferite, ma col desiderio di portare Cristo agli altri. Grazie, Signore. Grazie perché in questo momento il tuo Spirito ancora sta parlando al di là delle parole, Signore. Tu lo sai, io non credo nelle parole. Ne posso dire anche tante, ma credo che il tuo Spirito può trasferire, può dare una rivelazione ancora questa mattina a tutti quelli che sono bloccati, sono impauriti. In questo momento il tuo Spirito può dare parole di vita, di speranza, per farci rialzare e, come prima espressione, ritornare il canto dell'usignolo, il canto del cuore, non il canto delle labbra, ma il canto del cuore, la lode profonda che dice: Signore, tu sei buono e la tua benignità dura in eterno, Signore. Alleluia, alleluia. Signore, tu sei meraviglioso, tu sei giusto. E vogliamo spendere ancora qualche minuto per lasciare muovere lo Spirito Santo così come si vuole muovere tra di noi. Alleluia.